E la tematica di quest'anno, come un po' si vede già anche dal titolo, è in continuità con il cammino che abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso era centrato sulla violenza, ben qui se parliamo di pace vuol dire che è un cammino che vuole uscire da un atteggiamento di conflittualità e di guerra. Diciamo così, due brevi espressioni che, come dire, guidano e guideranno un po' la riflessione. Una è quella che trovate proprio all'inizio, quando Isaia, parlando del suo tempo, ecco, una sera, tieni, Isaia parlando del suo tempo dice: non conoscono la via della pace. Se poi voi vi ricordate il canto di Zaccaria, il Benedictus, dice che ci ha visitato un sole dall'alto per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Sono due espressioni, ma che le teniamo perché indicano una situazione di partenza che è questa, che non si conosce, non si fa esperienza della strada che porta alla pace. E poi la missione ultima di Gesù, che è quella di portare, di aprire un varco nel cammino verso la pace. Naturalmente Gesù è l'espressione ultima, ma nella scrittura troviamo cammini. Vedremo le prossime volte il cammino di Abramo, eh? Il cammino di Abramo che è molto significativo per uscire da una storia di maledizione. L'anno scorso abbiamo visto i primi 11 capitoli della Genesi, se vi ricordate, che presentano racconti simbolici che mettono a fuoco la condizione dell'umanità, le relazioni interpersonali, Caino e Abele, e poi sociali, e poi la Torre di Babele, lo scontro tra i popoli, il dominio e via dicendo, cioè una storia sotto la maledizione. Maledetto il suolo per causa tua, maledetto il serpente, eccetera. Maledizione che è una parola che dice il contrario della pace, il contrario della vita, il contrario di una esperienza gratificante, insomma. Ecco, questo è un po' l'idea. Quindi con Abramo poi ci sarà il cammino verso la benedizione. Come uscire dalla maledizione? Qual è la strada? E vedremo anche quella che Abramo inizia, che poi naturalmente trova in Gesù la sua cosa. Quindi adesso leggo un momento qui. Non conoscono la via della pace, capitolo 59, versetto 8, che è l'amara constatazione fatta da Isaia di fronte al predominio nel mondo dell'ingiustizia e della menzogna, un predominio sconcertante che il profeta ha descritto poco prima, almeno questi testi qua li possiamo vedere, poi ve li riprendete voi, ma appunto dice dal versetto 3: le vostre palme sono macchiate di sangue, le vostre dita di iniquità, le vostre labbra proferiscono menzogne, la vostra lingua sussurra perversità. Notiamo subito, già in questo testo, come ci sia un certo collegamento tra il sangue, l'iniquità, quindi la violenza, e la menzogna. Le vostre labbra proferiscono menzogne. Come a dire che certe azioni violente sono sempre fondate, precedute, accompagnate da una ideologia menzognera, da uno stravolgimento dei fatti. Ciao, c'è ancora una sedia? Sempre da un'ideologia menzognera. Se tu vai alla guerra, si vede anche in altri testi della scrittura, e devi dire: è un diritto, quel territorio lì ci appartiene, devi giustificarlo. Se guardate il primo libro dei re, c'è un racconto che dice proprio così: non sapete che Ramat Gilead è nostro? E noi siamo qua inerti, andiamo a prenderlo. Quindi, poi noi parliamo oggi di fake news, ma è uno stravolgimento delle cose, è un chiamare, come dice il profeta in altri testi, bene il male e chiamare male il bene. Quindi il problema della parola e dell'interpretazione della realtà è decisivo, e quindi anche la difficoltà in un mondo come il nostro, con la comunicazione, con tutti i mezzi che ci sono, di riuscire a fare discernimento, a capire, e anche a contrastare certe posizioni. Si parlava anche prima di questi politici che, questa è proprio la faccia tosta, perché di fronte all'evidenza ancora dimostrano il contrario. Vabbè, comunque, appunto, un rapporto tra violenza e lingua menzognera. Poi dice al versetto 4: nessuno muove causa con giustizia, nessuno la discute con lealtà. Quindi anche l'amministrazione della giustizia che viene stravolta. E il tribunale, invece di essere il luogo dove si fa la verità, anche lì si cambia il vero in falso. Poi va bene, fa altre descrizioni. E dice al versetto 8, quello che abbiamo citato: non conoscono la via della pace, non c'è giustizia nel loro procedere, rendono tortuosi i loro sentieri, chiunque vi cammina non conosce la pace. Che poi questo è il dramma, perché uno si mette a camminare secondo la strada menzognera che quelli hanno indicato, perché qui molte volte sono i responsabili, e nessuno più fa esperienza della pace, cioè si sprofonda. Allora, quindi questa è la situazione, e allora dice al versetto 9: per questo, data questa situazione, dato il prevalere della violenza e della menzogna che la giustifica, per questo il diritto si è allontanato da noi e non ci raggiunge la giustizia. Speravamo la luce ed ecco le tenebre, lo splendore, ma dobbiamo camminare nel buio. Tastiamo come ciechi la parete, come privi di occhi, camminiamo a tastoni. Che è la situazione poi che molte volte sperimentiamo, non sappiamo dove andare. Speravamo la luce, ma siamo dentro, in una situazione che siamo nel buio, nell'oscurità. Poi continua con questa cosa, e poi dice: i nostri peccati testimoniano contro di noi, perché i nostri delitti ci stanno davanti e noi conosciamo le nostre iniquità. Cioè, anche qui è sempre la questione del processo. I testimoni chi sono? I nostri peccati, la nostra delinquenza, che sarebbe il testimone che dice: ma cosa stai combinando? Ma se uno non riconosce neanche quello, prevaricare e rinnegare il Signore, parlare di oppressione e di ribellione, concepire con il cuore e pronunciare parole false. Di nuovo la falsità. Questa volta sottolinea che l'origine è dentro, che il problema è l'interiorità, è dal cuore, dalla profondità personale, che maturano certi progetti, certe ideologie, certi modi di stravolgere la realtà, che poi portano quello che portano. E ancora dice: è trascurato il diritto, la giustizia se ne sta lontana, la verità incespica in piazza. Piazza è il luogo dove avvengono le transazioni economiche, dove avviene l'amministrazione della giustizia, dove ci sono le assemblee. E lì la verità è proprio quella che viene meno. Questo è il capitolo 59, ma è interessante anche il capitolo precedente, il capitolo 59, dove troviamo l'espressione non conoscono la via della pace, come dicevo prima, ma anche il capitolo 58, quello precedente, fa riflettere. Questa volta parla di questo popolo, ma parla anche della pratica religiosa, che ancora una volta è stravolta. mi cercano, questo è il versetto 2 del capitolo 58, mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, non conoscono la via della pace. Adesso qua dice che vanno lì al tempio, fanno le riunioni religiose e vogliono conoscere qual è il cammino che il Signore indica per la vita. Quindi bramano di conoscere le mie vie come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Bramano la vicinanza di Dio e poi protestano. Perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Cioè, le cose vanno male. E invece di dire, ma qui stiamo andando fuori strada, no, dicono, no, noi abbiamo fatto il digiuno, e Dio cosa fa? Non fa niente, colpa sua. E allora lui dice, nel giorno del vostro digiuno, curate i vostri affari, angariate i vostri operai. Voi digiunate tra litigi e alterchi. Scusate, non vi rendete conto cosa fate? Fate le pratiche religiose, grandi riti, grandi novene, grandi cose. E poi? Non digiunate più come fate oggi. E forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica, piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Grande inchino. E allora qual è il digiuno che Dio vuole? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio? Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo, cioè una prassi di liberazione. Questo è quello che vuole, questa è la via che lui indica e poi la specifica ancora. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti? Qui c'è l'eco poi di quello che Gesù dirà al capitolo 25 di Matteo: avevo fame, avevo sete, eccetera. Questo è quello che Dio vuole. E tutto il resto deve servire per questo. Se farai questo, se si entra in questa logica, la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Ci sono delle ferite nella storia, ma questa è la via per risanarle. Allora invocherai il Signore e ti risponderà. Perché digiunare se tu non ascolti? Se vai in questa via qui, il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà tra le tenebre la tua luce. E anche oggi, nelle tenebre in cui ci troviamo, c'è una luce che risplende là dove ci sono persone che si muovono in questa direzione. E poi finalmente dice questa espressione che a me piace molto, al versetto 12, dice, entrando in questa nuova logica, in questo cammino, in questa via, la tua gente riedificherà le rovine antiche. Le rovine antiche lì, il riferimento naturalmente sono le mura di Gerusalemme e poi il Tempio, ma noi stiamo assistendo a crolli, anche proprio distruzione e crolli materiali, città distrutte, eccetera. L'unica via è quella lì per riedificare. Ricostruirai le fondamenta di trascorse generazioni. Come ricostruire una coscienza civile, il rispetto, l'amore per l'onestà, eccetera, nelle nuove generazioni? Vivendo in questa direzione, mostrando questo. E poi dice: ti chiameranno riparatore di brecce e restauratore di strade, di vie, perché siano popolate. Questa frase qui, ti chiameranno riparatore di brecce, per me è straordinaria. Cioè, sei in mezzo a crolli, ci sono brecce e fratture da tutte le parti, se tu segui la strada che ha indicato, davvero sarai grande davanti a Dio, davanti agli altri, e riceverai questo titolo, che è un titolo straordinario, riparatore di brecce. Bene, allora se torniamo al nostro testo, quindi mi sono fermato un po' perché mi sembrano due testi, potete poi rileggerli voi, questi capitoli 58 e 59 di Isaia. Allora, questa situazione che Isaia aveva richiamato, per cui non conoscono la via della pace, di fatto si ripropone nella storia e oggi è anche facile constatarlo. La storia è sottoposta alla maledizione quale frutto amaro della cupidigia. Vi ricordate che eravamo continuamente su questo punto, il desiderio di essere tutto, di avere tutto, costi qualche costi agli altri. Desiderio, la cupidigia che abbiamo visto già da con Caino e poi avanti, tutte le altre situazioni che abbiamo indicato. La corruzione della vita è la tragica conseguenza del farsi padrone della realtà, riducendo ogni cosa a oggetto da prendere e manipolare a proprio vantaggio. Alla radice non si riconosce che la vita è segnata da un dono originario. La vita è ricevuta. Ognuno è fondamentalmente figlio. Essere figlio, fondamentalmente, prima di essere padre o madre, dice che la vita non comincia con te. Tu la vita l'hai ricevuta. La vita è un dono. Questo è il punto fondamentale che bisogna cominciare a di cui prendere coscienza. Del resto, il cognome cos'è se non il riferimento a coloro che ti hanno generato? Adesso non lo so, ma sapete, no? Per esempio Martini è il genitivo di Martina, no? Martini, figlio, quindi figlio di Martino. Oppure si usa il Dedi, no? De Paoli, di Stefano e tutte queste cose qua. Il Mac in, come si chiama lì, in scozzese, per dire, quindi ogni lingua ha questo modo per dire figlio di. Se prendi anche la scrittura, si dice Giovanni figlio di Pietro figlio di Giona, perché è così. E quindi è fondamentale che uno riconosca che la vita è ricevuta e quindi non si fa padrone. Il non riuscire a leggere la realtà come dono, anche se sperimentato in forma sempre precaria e limitata, produce ribellione, gelosia, aggressività. Adesso, alla luce di alcuni interventi del Cardinal Martini e qualche testo della scrittura, proviamo un momentino a riflettere sulle cose che abbiamo accennato, soprattutto alla luce di Isaia. Nel discorso tenuto alla vigilia di Sant'Ambrogio, sapete che nella diocesi di Milano, l'arcivescovo, se è cardinale, cardinale, la vigilia della festa di Sant'Ambrogio, che è appunto il 6 dicembre, tiene un discorso in cui fa un po' il punto sulla situazione della diocesi, della città e così via. E quindi parla sempre un momentino delle questioni da affrontare. Allora, nel 6 dicembre 2001, Martini, interrogandosi sui tragici attentati alle Torri Gemelle dell'11 settembre di quell'anno, evidenziava la necessità di una seria presa di coscienza di come le cause profonde del male stanno dentro nel cuore e nella vita di ogni persona, etnia, gruppo, nazione, istituzione che è connivente con l'ingiustizia. Rifacendosi alla pagina di Luca 13, quando dicono a Gesù, visto, ma quelli su cui è caduta la torre di Siloe erano più peccatori degli altri? E lui dice no, ma se non vi convertite tutti, perirete tutti allo stesso modo. È un appello a un cambiamento che si rivolge a tutti. Tutti in qualche modo sono coinvolti. Sarà in misura diversa, ma no. Quindi, Gesù interrogato sulla attribuzione delle colpevolezze per gravi fatti di sangue, rimanda alla radice profonda di tutti questi mali, cioè la peccaminosità di tutti, alla connivenza interiore di ciascuno con la violenza e il male. Invita a cercare in ciascuno di noi i segni della nostra complicità con l'ingiustizia. E questo è già un punto importante. Se uno si chiama fuori, se uno si sente semplicemente a posto, questo a livello di singoli, ma anche a livello di nazioni, se uno non riconosce che ha contribuito a quella situazione, supponiamo adesso Israele e i palestinesi, senza, diciamo, però in qualche modo ci sono responsabilità evidentemente da una parte e dall'altra, poi dopo adesso non voglio entrare in cose, però come modo di approcciare la cosa, di cercare delle soluzioni, bisogna che uno riconosca che anche lui è compromesso. E questo sempre, in tutte le cose. In occasione della Quaresima del 2003, il Cardinale scrisse da Gerusalemme una pregnante riflessione sulla problematica della pace, evidentemente stimolato dalla situazione, perché quella è da decenni che è così. In essa ribadiva che la prima e perenne difficoltà nella costruzione della pace nella città degli uomini risiede in un dato antropologico che la Bibbia ricorda fin dalle prime pagine, e cioè che l'istinto del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza. Genesi 8:21. Ogni volontà costruttiva della pace si scontra con la ineludibile aggressività umana, col desiderio insito in tanti di noi, persone e gruppi, di possedere ciò che è dell'altro, di avere più dell'altro, meglio dell'altro, togliendolo, se non c'è altro mezzo, anche con la forza. Bisogna che uno interroghi la sua interiorità e il suo cuore. Qui parla del desiderio, vedete? Il desiderio insito in tanti di noi. Questo è un punto molto importante. Se voi vi ricordate il Decalogo, le 10 parole, difatti Decalogo vuol dire 10 parole, no? Poi non diciamo 10 comandamenti, ma sarebbero le 10 istruzioni che Dio dà per seguire il cammino della vita, e quindi il rispetto verso Dio e il rispetto verso gli altri. Ma il Decalogo come finisce? L'ultimo comando. Non desiderare la donna del tuo prossimo, la casa del tuo prossimo, il campo del tuo prossimo, il suo bue, il suo asino, eccetera. Cioè, detto in altri termini, non desiderare quello che è essenziale perché l'altro viva in maniera dignitosa e libera all'interno della comunità. Quando parla del campo, dell'asino e del bue, sapete che secondo il libro di Giosuè viene descritto l'ingresso di Israele nella terra, prendere possesso della terra, e spende un sacco di capitoli per spiegare che la terra viene divisa per tribù. Se una tribù è più grande, prende un pezzetto più grande, e poi all'interno di ogni tribù la terra viene divisa per famiglie, famiglie allargate come erano allora, in modo tale che ogni famiglia abbia il suo terreno, abbia lo strumento per poter vivere del suo lavoro senza dipendere, senza ricreare l'Egitto. E quindi poi hanno bisogno dell'asino e del bue per coltivare la terra. Quindi, quando dice non desiderare il campo, la cosa, vuol dire che tu non devi togliere, carpire all'altro quello che è necessario per lui per poter vivere. Allora, non so, la speculazione edilizia è quella che va contro questo e va contro e non rubare, perché tu porti via. Se uno vive a Scampia è già in una realtà violenta la. E quindi è chiaro che essere minimamente onesto per lui è un passo straordinario rispetto a quello che magari viviamo noi, che abbiamo avuto altre condizioni e altri aiuti. Quindi tu non devi porre altro. Il lavoro, gli strumenti del lavoro sono necessari, e via dicendo. Se uno fa solo speculazioni oppure cerca solo, ma è una cosa che sappiamo, però per capire bene, non si tratta di desiderare genericamente. Il problema è che l'altro, con la sua presenza, il suo bisogno di dignità, di riconoscimento, di libertà, è colui che deve guidare anche il mio desiderio. E quindi quello che l'ultimo comandamento chiama in causa è la profondità personale, perché tutto quello che ha detto prima sono tutti atti: non rubare, non uccidere, non dare falsa testimonianza, atti che con gli strumenti che avevano allora, soprattutto con le testimonianze, puoi verificare. Ma il desiderio tu non puoi controllarlo, non è competenza del giudice l'intenzionalità, come fa? Eppure è quella che è la radice di tutto e che tu devi governare, controllare. Quindi entrare un po' anche nel desiderio, quello che è il desiderio di Dio. E allora poi qui l'ho messo un po'. La dimensione del desiderare è cruciale, come risulta dal testo del Decalogo, la Magna Carta di Israele. Nella seconda tavola, la parte che tocca la relazione col prossimo, vengono dapprima enumerati gli atti che sono vistosamente contro la vita, per passare in conclusione a qualcosa di più sottile concernente l'ambito del desiderio. Concludere il Decalogo con la messa in questione della bramosia, dell'avere, della cupidigia, perché ancora questa è in gioco, no? Che occupa il cuore, fa riflettere. Dagli atti esterni si giunge alla causa interna della violenza. Viene quindi comandato di non acconsentire all'impulso che porta a volere ciò che è necessario al prossimo per condurre una vita libera e dignitosa. L'altro, con la sua esistenza concreta, diventa la norma del mio desiderio di vivere e di progredire nella qualità della vita. Dunque, se si vuole vivere nella giustizia, bisogna non solo sorvegliare gli atti esteriori, ma interrogare soprattutto le tendenze e le bramosie del cuore. Quindi, diciamo, questo è un punto, adesso lo dirò, su cui la scrittura insiste moltissimo. E se uno non fa questo passaggio, è difficile che poi si possano intraprendere vie e strade di pace. Le scritture ebraico-cristiane chiamano in causa il cuore, il luogo intimo da cui scaturiscono l'orientamento e le decisioni di fondo dell'esistenza, insistendo sulla necessità di intervenire a tale livello se si vuole davvero preparare un futuro di pace. E purtroppo anche qui la storia lo conferma. Prendete il Nicaragua. Nicaragua, c'erano i sandinisti, hanno combattuto contro la dittatura, eccetera. Preso il potere. Adesso cosa sta facendo? Come quegli altri. Stanno arrestando preti, hanno chiuso una nostra scuola, hanno sequestrato i nostri beni, ma così con una arroganza, una violenza. L'Algeria, hanno mandato via i francesi che anche torturavano la gente e poi il governo dopo torturava anche lui. Cioè non basta cambiare le strutture, anche se anche quello ha un suo rilievo. Se non cambia il cuore, cambia niente. Certo, la Bibbia conosce le forme istituzionali nelle quali prende corpo e si afferma l'ingiustizia. La voce dei profeti si alza ripetutamente per denunciare la violenza strutturale che sottende l'ambito economico, politico, giuridico e lo stesso ambito religioso. Si chiama in causa la reggia, si chiama in causa il tribunale, ma si chiama in causa anche il Tempio, perché anche nel Tempio le cose non funzionano. Abbiamo visto prima come fanno il sabato, come fanno le varie celebrazioni, no? Quindi qui ho citato diversi testi che, se uno vuole, anzi è invitato poi a guardarseli. Quindi c'è questa denuncia. Tuttavia, l'insistenza principale delle pagine bibliche verte sul fatto che la violenza ha il suo principio nel cuore. E qui ci sono altre citazioni, alcune abbiamo viste. Il cuore umano, infatti, è esposto all'idolatria, principio, causa e culmine di ogni male. E poi io avevo fatto su aggiornamenti sociali, il mio primo intervento era sugli idoli, quindi eventualmente, se uno vuole, può guardarlo. Pagina 3. Quindi chiamiamo in caso il cuore, bisogna sorvegliare questo, e ognuno rischia di entrare in quella logica della cupidigia. Allora, un passaggio che la scrittura indica come condizione per poter uscire da una logica di violenza e iniziare un cammino di pace è che bisogna educare il cuore. Il cuore in cui si annidano i semi della violenza va educato, così da essere liberato dalla bramosia e dalla ineludibile aggressività, sono le parole di Martini, che minano alla base la pace tra le persone e tra i popoli. Martini era convinto del ruolo insostituibile della Bibbia in quest'opera di formazione della coscienza. E questo è un riferimento utile anche per noi che ci troviamo a fare una riflessione sulla scrittura. Nella Lectio Magistralis, tenuta in occasione della laurea honoris causa in scienze dell'educazione, conferitagli dall'Università Cattolica l'11 aprile 2002, affermava: «Uno dei grandi principi che mi hanno sempre guidato e che ho tenuto presente in questi anni di servizio pastorale a Milano è che la Bibbia va considerata come il grande libro educativo dell'umanità. Essa, continuava, si presenta come un libro sapienziale in grado di interpellare le persone di ogni tempo e di ogni cultura. Tutti possono riconoscersi nelle vicende e nei personaggi che popolano le sue pagine. Per i credenti in particolare, diceva, è un libro educativo perché è libro dello Spirito Santo che muove il cuore al vero e al bene, che descrive le condizioni dell'autenticità profonda nel cammino umano, che stimola ogni energia positiva e smaschera le trappole e gli infingimenti che ostacolano il cammino della santità cristiana». Punto centrale che lui ha sempre dato. Non facile da fare passare poi di fatto. Sono passati un sacco di anni da quando il Concilio aveva indicato questa strada, ma ancora se parli di visioni o di cose, di segreti, allora tutti corrono, tutti, insomma un po' di gente corre. Se dice leggiamo la scrittura è più difficile, però così non si cresce. Merita ricordare come il libro del Deuteronomio si muova nella direzione appena richiamata. Al suo centro, infatti, è posta l'attività di spiegazione, attualizzazione e reinterpretazione della Torah, termine reso abitualmente con legge, però il cui significato primo è insegnamento, quella parola che educa, ammaestra. L'intento è quello di favorire una appropriazione cordiale, cioè con il cuore, da parte di ogni israelita di quanto Dio ha rivelato della strada che conduce alla vita. E qui poi ci sono altre citazioni che poi voi siete invitati ad andare a vedere. Nella Torah ogni israelita trova le vie e i pensieri di Dio, nella parola di Dio, nella Bibbia. Impara a conoscere il Signore, impara a camminare nelle sue vie, è quasi un ritornello questo nel libro del Deuteronomio, camminare nelle sue vie. Attraverso Isaia abbiamo visto qualcosa, ma questa espressione vie di Dio dice la personale conduzione degli eventi da parte di Dio, è la sua maniera di camminare nella storia insieme al suo popolo, insieme alle persone. E gli avvenimenti in qualche modo rimandano al suo passaggio, disegnano il suo stile di presenza dentro le vicende del mondo. E per esempio, si potrebbe poi vedere, visto che poi si deve arrivare anche a Gesù, leggere il Vangelo e vedere come lui entra dentro la storia concreta, la vicenda delle persone. Cos'è che lo esalta, cos'è che lo indigna, come interviene con i potenti, come interviene con i poveri, quale parola dice, com'è che stimola alla riflessione. Tutte le parabole sono tutti interrogativi che vengono posti, che spiazzano l'uditore per farlo riflettere, per uscire dalle cose scontate, sempre con un desiderio di portare alla verità. Quindi questo è interessante. E quindi anche questo potrebbe essere una strada su cui un po' anche esercitarsi. Vedere. Queste erano alcune cose che, tanto per iniziare, cominciano già a disegnare un certo itinerario. L'itinerario del, potremmo dire, del rispetto. No? Se noi volessimo usare una parola per il decalogo, cosa insegna il rispetto? Il rispetto della grandezza di Dio, della sua importanza nella vita, il rispetto dei genitori, perché uno dice, ma come mai dice da gloria, letteralmente sarebbe al padre e alla madre, glorifica il padre e la madre, adesso non c'ho qua la Bibbia, ma insomma, il termine è quello che si usa solo per Dio. La gloria in ebraico vuol dire il peso, qualcosa in realtà che ha un peso in te. Riconosci il peso che i tuoi genitori hanno nella tua vita. Ma perché? Perché sono coloro che ti hanno dato la vita, sono il segno vivente che tu non sei il padrone, che la vita non comincia con te. Quindi qualunque cosa faccia i tuoi genitori, tu li devi rispettare, perché sono niente meno che il segno dell'origine. Questo per dire. Ma poi, quindi, il rispetto, non usare il nome di Dio in vano, vuol dire rispettare quello che Dio è. Perché se tu, invece di dare l'affamato, eccetera, affami la gente e poi magari vai in chiesa e parli di Dio, tu infanghi il nome di Dio perché lo associ a una realtà, a una situazione che è il contrario di quello che lui cerca, vuole e opera nella storia. Quindi il rispetto, quando la scrittura dice timore di Dio, avete già sentito, non è la paura, ma è la grande considerazione che tu devi avere nei confronti di Dio, il quale è decisivo per la tua vita, per la tua dignità. Ecco, e poi per gli altri rispetto dell'altro, della sua vita, rispetto che vuol dire poi un'azione fattiva perché l'altro possa affermarsi e vivere. E naturalmente, purtroppo, data la situazione che vediamo, il rispetto manca. Ma non che uno dice magari si offende perché un bambino gli dà del tu rispetto, non è evidentemente quello. Non è quello, ma è quel modo di fregarsene, che l'altro non conta più niente. Quando dice la scrittura, anche poi nel Nuovo Testamento, la malvagità qualche volta usa il termine anomia, che vorrebbe dire mancanza di regola, mancanza di legge, ma non tanto così roba burocratica, ma che non c'è più niente che ti ferma, non c'è più nessuna realtà che tu rispetti. Anomia, che se ne frega. Questo è cominciare da quelli che stanno sopra. Ormai c'è più nessun rispetto di niente, una faccia tosta. Quindi l'importanza ancora di più di resistere di fronte a queste cose e di entrare in un'altra logica, perché così è veramente l'imbarbarimento delle relazioni, Perché poi noi ci stupiamo di questi ragazzotti che tu viaggi, arrivano, mettono i piedi sulle cose, portando, siede un altro, chi se ne frega? Non è, però sono figli anche del nostro tempo. Ed è troppo diffuso un certo modo di comportarsi. Come c'è dai genitori, vanno a pestare i professori se richiamano, ma dico, ma noi una volta se le pigliavamo anche poi a casa, no, ma per dire adesso senza esagerare, ma è così, spaccano la testa a un medico perché non, quell'altro non, ma può darsi che sbaglia anche il medico, ma voglio dire, ormai non si ripete come niente. Non si può, cioè c'è veramente qualcosa che non va. Allora, il problema però è riparatore di brecce, ti chiameranno che ricostruisce le macerie, quindi le macerie lo sappiamo e siamo tutti d'accordo e tutti, anzi poi magari uno si incazza perché sembra sempre che lui non c'entra niente, però allora poi bisogna ricostruire e bisogna seguire questa via qua, che è faticosa, che è impegnativa, ma che però dà un senso. E in questo senso anche questa benedetta realtà qui, in cui senza voler cambiare il mondo, però una piccola breccia, cerchiamo di ripararla, è importantissimo. E se questo anche un po' unisce, se troviamo qualcuno che collabora e ci lega, beh, questo è fondamentale, è un segno, certo, ma il Signore non ci chiederà se noi abbiamo fatto trionfare la giustizia, ci chiederà se abbiamo lavorato e sofferto per essa, questo ci chiederà. Non che tu hai risolto i problemi, più si va in questa direzione più si risolvono, perché ci sono generazioni evidentemente che sono passati attraverso la grande tribolazione, i nostri genitori, prima il fascismo, poi la guerra, e, insomma, hanno maturato qualche cosa. Se pensiamo anche alla Costituzione italiana fatta da persone di tradizione diversa, che hanno collaborato e che hanno trovato degli ideali, dei valori comuni, passati attraverso, ecco, allora certo che c'è. Adesso non lo so, però qui se non si cambia, poi dove andiamo a finire? Perché poi c'è la cecità, si diventa vecchi, fanno pochi figli, però non vogliono che i figli giovani nati qua, migranti, che abbiano la cittadinanza, proprio cretini, tra l'altro anche a livello di interesse, se no, come fanno poi? Ma, quindi vanno diceva prima, cercavamo la luce ed ecco le tenebre. Siamo come gente che va a tentoni e che non ci vede, che va a picchiar via la testa. E poi dicono, noi difendiamo i confini.